Buon pomeriggio. Innanzitutto mi presento, io sono Giulia Campolonghi, coordino le attività del Career Advice della Bocconi Alumni Community, vi do il benvenuto, sono molto contenta, questo per me è il primo evento del 2021 e sono contenta che sia dedicato alla mindfulness, un argomento che mi sta sicuramente a cuore. Allora, come vi dicevo, i nostri relatori di oggi sono Riccardo Caserini e Fabio Comba. Benvenuti di nuovo, sono molto contenta di essere qui con voi oggi. Prima di presentarvi, vi darò qualche informazione sulla Bocconi Alumni Community. Condivido brevemente lo schermo. Dunque, la Bocconi Alumni Community è una community sicuramente internazionale, come vedete dalla mappa che vi sto mostrando. Sono più di 120.000 gli alunni organizzati in 69 chapter in giro per il mondo. Diciamo che ovunque andiate c'è un bocconiano che vi accoglie in qualche modo e ci tengo a dire che sono tanti tra gli alunni i volontari che dedicando tempo e condividendo la loro esperienza, ci permettono di mantenere viva la community attraverso tantissime attività. I pilastri della community, sicuramente il lifelong learning, il networking, il career advice e il giving. Il primo fa riferimento alla voglia di crescere e di apprendere continuamente. Il networking che cerchiamo di fare comunque, nonostante da una parte sia più complicato, ma anche l'incontro di oggi è un'opportunità in realtà per scambiare le proprie esperienze, le proprie idee. Il Career Advice di cui faccio parte e che organizza questo evento ha supporto nella crescita professionale, ma anche personale degli alunni. Infine il giving. Il desiderio di restituzione in termini di tempo, talento, ma anche supporto economico. Sono tre le priorità di investimento: supporto agli studenti, alla ricerca e il nostro campus. Ci tengo infatti, in merito al supporto, degli studenti, a condividere con voi la campagna Investire sul futuro. Vi metterò in chat il link così se volete potete approfondire. Spero di essere stata esaustiva, e detto questo, vorrei finalmente presentarvi i nostri relatori. Allora, vado in ordine alfabetico per non fare torto a nessuno, inizio con Riccardo Caserini, che oggi intervisterà Fabio Comba. Allora, Riccardo ha già fatto un evento con noi l'anno scorso, sempre dedicato alla mindfulness. Questo potrebbe essere considerato un secondo appuntamento, diciamo. È alumnus Bocconi e si definisce ambasciatore di LinkedIn. Lui lavora presso LinkedIn ed è senior regional manager. Ma non solo, perché è grande appassionato e promotore di mindfulness. Nei prossimi mesi, infatti, uscirà anche un suo libro che io personalmente non vedo l'ora di leggere. Oggi con Riccardo anche Fabio. Fabio è direttore risorse umane di KPMG in Italia, è parte del consiglio direttivo IDP, nonché è stato nominato l'anno scorso HR Director dell'anno da In-House Community. Quindi ti faccio Fabio i complimenti. Ma chiaramente, essendo qui oggi, è anche appassionato di mindfulness, nonché Iron Man, ma poi avrà modo di dirci di più. Io a questo punto mi taccio, vi lascio la parola, buon divertimento a tutti e prego Riccardo.
Vado io allora. Buonasera a tutti, buon
Prego.
pomeriggio. Grazie Giulia, cioè, mi ha già presentato, magari racconto 2 minuti cosa intendo io per mindfulness, così poi la mettiamo da parte. E questa sera abbiamo l'occasione di chiedere, quindi non solo io che racconto e sono promotore, ma sono di parte sulla mindfulness, ma vorremmo chiedere a un addetto ai lavori, una persona che all'interno di un'azienda che ho definito prima demanding, ha portato la mindfulness. Quindi cerchiamo di capire se questa mindfulness funziona o no. Questa è la domanda che abbiamo in testa. E il titolo dell'incontro di oggi è Surfare lo stress, no? Quindi un momento in cui tutti noi siamo un po' sballottati dalle onde, da difficoltà. Vediamo se questa mindfulness, e adesso cerchiamo di definirla, ci aiuta personalmente e professionalmente. Questo è un po' l'obiettivo della serata. Vorremmo renderla molto discorsiva, molto aperta, quindi tutte le domande che avete mettetele in chat, che assieme a Giulia cerchiamo di metterle insieme, porle a Fabio, magari a qualcuna, se posso, provo a rispondere io.
Io peraltro sono già in ansia alla prestazione, perché devo fare un po' di mindfulness, perché dopo l'intro di Giulia...
Tanta roba. Abbiamo alzato le aspettative tantissimo, quindi adesso facciamo 5 minuti di esercizio, di silenzio, per entrarci. La mindfulness, c'è una definizione, ma la lasciamo perdere, perché a volte magari può annoiare. È una tecnica presa dalla tradizione della meditazione buddista, che però è stata messa nel nostro mondo. E la traduzione mia qual è? È l'abituarsi a stare a contatto con la realtà. Quindi spesso facciamo anche l'esempio del surf o di uno sport che voi fate. Quando fate uno sport che vi fa piacere, che sentite, vi sentite in un certo modo, no? È come se lo stress venisse un po' ridotto. Questo perché da un punto di vista neurologico, l'unica cosa scientifica che cerco di raccontarvi, ma che mi è rimasta impressa, noi abbiamo due network che affrontano un po' la realtà. Un network, cioè alcune parti del cervello che interagiscono, che vede la realtà in un modo narrativo, quindi ci si racconta sopra il bla bla bla, e di solito questa, alla lunga, crea un po' di stress. Esempio, siete su una bellissima spiaggia con i piedi nell'acqua, anziché sentire il sole e i piedi nell'acqua, pensate a dove ho parcheggiato la macchina. Ecco, no? Oppure quella mail che devo rispondere, adesso ecco lì, questo è il narrativo. L'altro network che... quando si accende, spegne questo qua, è quello dell'esperienza diretta. Picchiate una ginocchiata contro uno spigolo, in quel momento lì non c'è stress. Uno, adesso parte un po' l'esasperazione della cosa, il meccanismo è, quando noi attiviamo una serie di parti del nostro cervello che vivono l'esperienza diretta, questo spegne il narrativo. Quindi ci sentiamo automaticamente un po' meno stressati. Questa è un po' una... magari banalizzazione della mindfulness. Altra cosa che vorrei dire è che ci sono tante persone di successo che ormai la professano e tante aziende che l'hanno introdotta, per cui ci sono tante ricerche che mostrano perché la mindfulness ha un certo effetto su di noi e che porta dei risultati all'interno dell'azienda. Però stasera vorrei fare l'avvocato del diavolo invece e chiedere se è vero, quindi se è vera questa cosa qua e perché viene portata all'interno dell'azienda, che tipo di risultati ha. Quindi vorrei iniziare con Fabio a chiedergli intanto perché ha introdotto la mindfulness in un'azienda così demanding, dicevo, non è un'azienda in cui si gira i pollici.
Parto subito con la provocazione dicendo che siccome è di moda non puoi non farlo, no? Quindi anche se non ci credi,
va fatta
comunque, va cavalcato come... diciamo come trend. Ma allora, magari per contestualizzare, Riccardo, ti dico che nella nostra azienda Demandi, ma in tante altre aziende di riferimento, parlare di mindfulness anche solo un anno e mezzo fa significava farsi sparare dietro col fucile, quello col sale grosso, perché concetti tipo che esulassero dallo stress lavoro correlato, che essendo un obbligo normativo tutti gli HR o gli RCPP hanno presente, significava avventurarsi in territori un po' sconosciuti. E anche in realtà di consulenza tipo la mia, ma in generale, diciamo, in questi ambienti demanding, parlare di stress significa parlare di debolezza, e quindi no, nessuno è stressato, siamo tutti super performanti e super pimpanti. Se qualcosa il Covid ha portato di positivo, quindi anche qui la mentalità ottimista che contraddistingue anche e soprattutto quelli che praticano mindfulness, ha portato di positivo la possibilità di parlare di questi temi, quindi lo stress, le ansie. Io sono pure psicologo come seconda laurea, quindi riesco anche a correlare tutti questi fastidi, questi bisogni alternativi che fino a un anno e mezzo fa, appunto, si faceva finta non esistessero, in un ambiente di discussione e di, diciamo, fornitura di strumenti. In buona sostanza, Riccardo, per risponderti, dopo l'entusiasmo iniziale, le canzoni cantate dai balconi, che bello, finalmente lo smart working, no? Tutti noi per primi, come azienda, stavamo per fare il test e poi, diciamo, la realtà ha preso il sopravvento, tutti belli felici nei primi giorni di smart working, poi in realtà c'è stata una fatica importante nel portare avanti le cose che tipicamente venivano richieste in queste società molto demandi. E quindi, corsa ai ripari immediata, quali sono la domanda era, ci sono degli strumenti che ci possono aiutare a vivere un pochino meglio questo momento bizzarro? Allora, noi abbiamo un arsenale e abbiamo schierato una narrativa legata al well-being, su cui poi magari facciamo una puntata, però una narrativa che conteneva al suo interno anche la mindfulness. Come l'abbiamo proposta? Magari te lo racconto, ve lo racconto. Fra l'altro, con Riccardo non ci siamo preparati le domande, quindi stiamo andando live. Ogni vostra domanda è super utile, perché non vi è copione. Allora, il come l'abbiamo proposta? Beh, l'abbiamo proposta in maniera digitale, attraverso Social Coffee, che parlavano del well-being e introducevano la mindfulness, che poi è stata ritmata in incontri che erano sia live, sia, diciamo, on demand, per tutta la popolazione nostra. Noi siamo tipo un po' meno di 5.000 in Italia, sparsi in qualcosa come 30 città, e poi altri social coffee di feedback sull'esperienza.
E qual è stato il feed? Perché a volte la classica obiezione che viene, no, quando si parla di mindfulness in questi ambienti, magari che non sono abituati o che la collocano, viene in mente, ecco, se viene in mente il santone col turbante, no? È un po' un classico, anche perché non, con le immagini non aiutiamo la cosa, no? Spesso nelle immagini c'è qualcuno a gambe incrociate che medita, che va bene. Poi in certi ambienti viene visto, sì, parte già una naturale automatica obiezione. Qual è stata la reazione?
Allora, ti devo dire che noi eravamo un po'... Anche noi un po', oddio, speriamo che vada bene, perché così, se va bene questa volta, possiamo portarcela avanti. Allora, i commenti più interessanti che sono venuti fuori sono stati questi. Parliamo di giugno, ok? Perché noi abbiamo iniziato a proporre questi temi intorno a marzo, quindi a giugno avevamo un buon numero di rispondenze, eccetera. E a giugno, come vi ricordate, l'onda era andata giù, no? come pericolosità, come decessi, eccetera. E quindi sostanzialmente si pensava che saremmo tornati a una normalità quanto prima. Allora, i commenti erano di questo tipo. Oh, non ce la togliete adesso, eh? Cioè, non è che adesso a luglio, a settembre noi torniamo e non c'è più la mindfulness. Cioè, io venivo minacciato. E questo forse è stato il più grande successo in una realtà che, devo dire, si riconosce come una realtà, diciamo così, virilista, in cui appunto la vulnerabilità non ha tanto casa. Infatti noi abbiamo provato a fare un po' un judo, cioè, anche se non mi hai chiesto, ti racconto come l'abbiamo venduta. L'abbiamo venduta in un modo duplice, cioè sì, ti serve per affrontare un momento di discontinuità, ma ti serve per diventare più forte. Cioè, non abbiamo fatto presa sul «Oh, poverini, vi sentite male, siete stressati, vi sparate la mindfulness», ma volete essere più forti? Volete resistere molto di più? Volete essere resilienti, antifragili, tutta quella roba lì? Uno degli strumenti è questo. Su popolazioni come la nostra ha funzionato bene, e devo dirti anche meglio dell'aspettativa, perché la minaccia a noi è piaciuta molto, quindi non l'abbiamo tolta.
A me viene in mente una diversa persona di successo, diciamo prima. Ce n'è uno che è un investitore americano, piuttosto noto, io sono, seguo anche un po' di queste cose, che dice che il suo più grande investimento, ed è uno che investimenti fa bilioni, il suo più grande investimento nella vita, a questa domanda, ha risposto, è stato imparare a meditare. Poi mindfulness è una particolare tecnica di meditazione, giusto per fare chiarezza. Quindi assolutamente è questo, è come uno strumento che ti no, che rimette in ordine certe cose e in quella situazione si performa meglio. Quindi sicuramente uno slogan che si può usare è anche più focus, meno stress, volendo. Quindi la focalizzazione sappiamo quanto è difficile in questo periodo, ma quanto è importante, quanto è quasi un paradosso, no? Non è mai stata così difficile essere focalizzati e non è mai stato così importante essere focalizzati. Quindi è quasi, a volte lo chiamo un superpotere, quindi...
Ma io, tu sai Riccardo, perché la tua azienda è di quelle parti lì, quando vai in Silicon Valley, adesso faccio l'uomo cool che ha viaggiato, io 2 anni fa sono andato in Silicon Valley a fare un'operazione di CSR molto bella e abbiamo incontrato un po' di gente che lavora lì, Google, Apple, un po' di start-up, venture capitalist, eccetera, eccetera. Devo dirti che lì, come dire, è dato per assodato che tu non solo conosci, ma già utilizzi alcuni strumenti in un ambiente fortemente competitivo, fortemente sfidante, e quello è proprio il minimo, il minimo sindacale. Peraltro, paese che vai, usanza che trovi, lì come sai, non so se ti sei imbattuto anche tu in questi tipi di selezione, ormai selezionano in alcuni casi attraverso lo sport. Cioè, mi raccontavano ad esempio che per alcune posizioni è più interessante, da noi si faceva il pranzo o la cena col manager, no? Lì vanno a surfare insieme, perché il concetto di riferimento è ti metto in un ambiente che è talmente sfidante, in cui devi divertirti, e il surf è un'ottima metafora da questo punto di vista. E io sono rimasto molto perplesso perché diversi manager mi dicevano: no, ma noi alla fine i migliori ce li portiamo a surfare, tanto qui il mare a 2 passi, e vediamo un po' com'è.
Vediamo veramente la persona com'è,
interessante, come interessante.
Agisce molto. Beh, mi viene in mente il brand Patagonia, avete. C'è il libro del fondatore di Patagonia che è Let My People Go Surfing, dove lì è proprio una cultura, no? Una cultura. Può essere un caso, ma sono d'accordo con te, è molto più accettata, ma non solo accettata, spinta. Mi vengono in mente i one-to-one camminando, che si usano molto in quella zona. Cioè i one-to-one si fanno spesso camminando per tanti motivi. Qual è l'obiezione che può venire? Come perdi tempo, no? In realtà, camminando in maniera molto pragmatica, loro lasciano il cellulare in ufficio, non vengono distratti, la comunicazione è molto più intima, molto più, no, senza come dire, barriere, si cammina, ci si muove, si sta anche bene. Quindi il well-being che accennavi, poi magari mi piacerebbe approfondire il tema, completamente, è fondamentale, è proprio un win-win per le aziende e le persone. Ma infatti mi viene, sfruttando anche la tua esperienza da Ironman, quindi con il grande rispetto che ho per chi pratica questo sport, secondo me, impossibile.
Siamo tutti matti. Vogliamo solo ricordare di cosa si tratta. È l'esperienza ulteriore. Diciamo che tendenzialmente fai dopo i 40, perché dopo i 40 hai la crisi di mezz'età. E tipicamente o cambi partner o compri una moto grossa, se sei un maschio, oppure ti dai allo sport violento, oppure tutte e tre insieme. E io ho un ottimo rapporto con mia moglie, quindi ho deciso di investire sullo sport. Io venivo dagli sport da combattimento, però come HR era brutto arrivare, diciamo, tagliato in faccia in ufficio, quindi mi sono andato poi progressivamente verso altri sport. Ho scoperto il triathlon abbastanza recentemente, una decina d'anni fa. Il triathlon consiste di 3 sport che sono fatti in sequenza, tendenzialmente nello stesso giorno, vengono effettuati come gara. E, prima cerchi di non annegare, poi poi cerchi di non cadere in bici.
4 chilometri, eh?
Ma sì, allora cerchi di non annegare per 3-8 chilometri, nessuno va dritto, quindi sono quasi 4 chilometri. Tipicamente lo fai in mare aperto, tanto perché sei simpatico così. Poi cerchi di farti 180 chilometri in bici, che è tipo una tappa del giro. E poi, siccome vuoi essere al top della tua condizione mentale, ti spari anche una maratona di 42 chilometri per terminare. Il tutto, però ecco, immagino che tu volessi farmi una domanda su quell'area lì.
Sì, e soprattutto su quest'area, cioè quello che accennavi prima, no? La mindfulness, come l'avete posizionata, che trovo ovviamente il posizionamento corretto, è qualcosa per essere più performanti. Mi vengono in mente i samurai, no? che meditavano, i samurai devono andare a combattere, quindi non è che stavano lì per rilassarsi, ma per essere concentrati, no? E non perdere le battaglie, così come i Marines, me lo citavi te, mi ricordo in una, sì, una nostra chiacchierata. E così, come entra la mindfulness, la meditazione, in uno sport così alfa, così tosto, così alpha, demanding?
Sì. Poi ho visto una domanda di Giorgio Serafini sulle robe tecniche, poi ci arriviamo sulle metodiche.
Sì, sulla base scientifica.
Sulle basi scientifiche. Detto che io non inviterei mai qualcuno che si trova bene sul divano a fare l'Ironman, quindi anche nelle nostre organizzazioni il tema da stimolare è il movimento, neanche l'attività fisica, è il movimento, che siccome mente e corpo sono collegati, è il movimento che fa tutta la differenza e non l'attività fisica, in questo caso estrema, e quindi non stiamo dicendo che per essere più performanti devi fare l'Ironman, no, però nel caso uno si voglia misurare, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ha fatto il triathlon, ecco, quando arrivi a voler spingere un pochino di più e a voler ottenere delle performance di un certo livello, io ad esempio quest'anno vado ai mondiali, ci sono andato 2 anni fa, quindi cerco una performance un pochino più spinta, ecco, non puoi minimamente e immaginare di non allenare la mente. Cioè, così come alleni il corpo in un certo modo, tu la mente la devi allenare, non il cervello, la mente. E perché anche la mente in un qualche modo è un muscolo. Cioè, il nostro cervello è molto plastico, puoi fare delle cose interessanti con i tuoi stati di coscienza e sicuramente fare un Ironman ti richiede l'attivazione di stati di coscienza non proprio ordinari, con epifanie varie, con i santi che ti dicono delle cose. Cioè, no, ci sono dei stati di coscienza più performanti, ecco. Per Giorgio, che prima ha fatto la domanda e secondo me è rapace sul concetto, diciamo, i riferimenti tecnici vanno sicuramente a tutto il movimento che indaga il flow, il flusso. Gli atleti di livello, quando li sentite parlare coi coach di una prestazione eccezionale, riportano significativamente esperienze di flusso, essere nella zona. Queste sono alcune, diciamo, alcune espressioni che vengono usate nello sport d'élite, e la mindfulness è uno degli attivatori di questi stati. Cioè, se la tua mente non è allenata con metodiche mindfulness o simili, tu in quegli stati lì non entri proprio. E calcolate che questa simpatica chiacchierata che ci facciamo con Riccardo è backuppata da anni di ricerche. Il concetto di flow è degli anni 70, per dirne uno. E l'uomo impronunciabile, l'uomo dal cui nome Csikszentmihalyi, che fa uscire negli anni 80 un ottimo libro che si chiama Flow, peraltro non tradotto in italiano, quindi se volete ve lo leggete in lingua originale, è molto piacevole, parla di non solo sport, ma parla di performance eccezionali, lato artistico, musicale, business e così via. molto molto intrigante per chi vuole spingere ancora di più e sapere che avere una mente, diciamo, affilata e lucida può portare anche in stati di coscienza estremamente interessanti dal punto di vista prestazionale. E, prima Riccardo vi citava i Marines, e i Navy Seals, i Marines fanno regolarmente attività di mindfulness, anche se sembra bizzarro che tu ti immagini quelli che fanno mindfulness tipo gli orientali, in realtà no, non è così, magari poi Riccardo ci dice due cose, perché appunto in stati di quel tipo lì la capacità di apprendimento è aumentata, la lucidità è superiore e la paura è un alleato. Quindi, diciamo, per il mondo militare è molto interessante questa parte qui.
Assolutamente, sì. Beh, sul tema dei Marines mi viene in mente la meditazione o la mindfulness, certo, è un allenamento per la mente, no? Diciamo. Quindi anche in risposta a una domanda che ho visto apparire, come si può fare, quali sono un po' le tecniche, poi non dimentichiamo la domanda sulle basi scientifiche, magari lì mi introduco qualcosa io, poi chiedo sempre a Fabio. La tecnica di base è quella di porre la propria attenzione su qualcosa, tipicamente sul corpo. Perché sul corpo? Perché il corpo è reale in questo momento qua. Quindi quando noi siamo il network narrativo, uso quell'esempio che facevo prima, il network narrativo, ci stiamo raccontando delle cose, non siamo nella realtà, e lì siamo, la nostra mente è facilmente guidata e portata via da stress, da pensieri, da preoccupazioni. Un Marines, quando è in un posto e deve gestire le difficoltà e i rischi, deve essere lì, deve essere assolutamente lì. E devi abituarti a essere lì. Perché adesso lo diciamo e vi posso fare la domanda, come state adesso? Ok, ma fa 2 secondi è perso probabilmente, pochi secondi e la nostra mente va da qualche altra parte, no? Quindi è solo una questione di abitudine, almeno la mia interpretazione, per cercare di renderla molto pragmatica e semplice, dove l'esercizio di base è stare su una sensazione fisica o sul proprio respiro e starci, accorgersi quando la mente va via e tornare lì. Questa è la sintesi della sintesi dell'esercizio. Quanto farlo? Qualche minuto al giorno in maniera costante. Questa è la parola, perché essendo un allenamento sappiamo che per creare un'abitudine, per allenare qualcosa bisogna creare costanza. Quando uno si mette in mente che deve fare 3/4 d'ora seduto su un cuscino in una certa posizione, non lo fa. Il bello di questa cosa qua, che questa è la pratica formale, no? Ci si siede, o si cammina, si fa un certo esercizio. Il bello è che abbiamo tutta una pratica informale, cioè lo possiamo fare in qualunque momento. E in questo momento tenere tutta l'attenzione su quello che sta dicendo una persona può essere un esercizio. Stai bevendo un bicchiere d'acqua, senti il sapore dell'acqua. Ecco, queste cose qua che sembrano molto banali, in realtà se ci facciamo caso, non le facciamo. Quando facciamo una doccia, è tutto automatico, non abbiamo tanti automatismi. Quindi qui semplicemente, senza condannarli gli automatismi, non c'è niente di male, ma esercitarsi a stare nel momento, tradotto nella realtà, nelle sensazioni che provi.
Posso dire una cosa?
Certo.
A Yale hanno formulato una roba che si chiama la G.I. Joe Fallacy, che è questa. G.I. Joe è quel robottino. Negli Stati Uniti è diventato famoso perché ha fatto una campagna di sensibilizzazione per i bambini, eccetera, in cui il concetto era se lo sai, sei a metà dell'opera. In realtà no, non è vero. Cioè, quello che sentirete questa sera da me e Riccardo non è metà dell'opera, no. Cioè, l'unica cosa che io vi suggerisco di fare, essendo tutti dei patiti ormai digitali, voi vi scaricate un... Posso, Riccardo, essere brutale?
Vai, vai.
Cioè, scaricatevi un'app qualsiasi, tu scrivi Headspace. Mindfulness, sì, Headspace è uno diciamo, delle migliori sul mercato, e ci date e fate una prova. Cioè, Riccardo vi può raccontare il respiro, non ce n'è. Cioè, mettetevi nel vostro piano, tipo, mi scarico l'app, e già hai fatto un'azione, e poi la uso, che è la seconda azione. Fate una prova, fate un try and buy, cioè, fidatevi il giusto di questi che vi dicono che i Marines meditano, ma figura. Scaricatevi Stap, un'app qualsiasi, non evitate all'inizio di farvi guidare dall'istinto, il vostro istinto sbaglia, tipicamente, il nostro istinto sbaglia tipicamente, vi fate 2 o 3 sessioni guidate, per quante volte? È come dire, senti, per stare in forma, quante volte devo andare a correre? Oppure quante volte devo andare a fare una bella camminata? Credo per il resto della tua vita. Cioè non è, i pasti gratis, come diceva Darwin, non esistono, ma non vogliamo spaventarvi. Pochi minuti al giorno sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Adesso lo dico anche in maniera, diciamo, tecnico-scientifica. Tutti noi che abbiamo studiato in bocconi, io no, però dico a tutti quelli che ci ascoltano, avete sicuramente una posizione importante, un ruolo di prestigio, avete stress a manetta. E qual è il nostro problema? Il nostro problema è che, non so, magari durante il fine settimana vi viene un po' di mal di testa, piuttosto che a volte il vostro sistema immunitario vi dà dei segnali un po' così, a volte non avete tanta energia. Ecco, se siete parte di questa famiglia, benvenuti. Vuol dire che i vostri livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, sono sempre molto alti. Il cortisolo è una grande cosa evolutiva. Serviva a scappare dalle tigri con i denti a sciabola. Quindi sostanzialmente il cortisolo pompa molto al mattino, perché tu devi alzare e iniziare a correre per fuggire dalla tigre con i denti a sciabola. E poi verso sera, quando la tigre non ci vede più, tu sei nella tua caverna, va giù. Il nostro problema come uomini e donne managers super importanti in ruoli è che il cortisolo invece rimane tonico tutto il giorno, e quando va giù, tipicamente nel fine settimana, durante le vacanze, vi sarà capitato di avere mal di testa, sentirvi non molto bene, eccetera. Vuol dire che non siete riusciti a fare lo stacco da on a off. La mindfulness vi permette di fare questo stacco. Fa clock. La mente il cortisolo si disattiva, va giù, la mente fa proprio un cambio di stato, è un cambio di stato anche non solo chimico, ma fisico, proprio le onde cambiano e tu ti ricarichi. Ok, quindi questa parte qui è una parte sicuramente molto molto interessante, perché ti fa fare uno switch che è chimico e fisico ed è altamente prestazionale, perché e rimetti in carica il corpo e la mente, il cellulare, insomma, le batterie.
Aggiungo solo, condivido completamente, il fatto che oltre a iniziare con un'app che sicuramente vi crea questa abitudine, provate a trovare una cosa nella giornata di informale. Lavarvi i denti con l'altra mano. Cioè una cosa semplicissima, molto fisica, perché questo vi fa provare questa sensazione di sono qua perché devo essere concentrato. E poi l'altra cosa è, quando si inizia a fare, diventa un piacere, quindi non è un'ennesima to-do nella nostra lista, no? Diventa qualcosa che a un certo punto avete voglia di fare. Non è una cosa, devo farmi 5 minuti, 10 minuti di mindfulness, no? Diventa un piacere, perché parte tutto un viaggio. Io sono un po' appassionato di queste cose, di viaggiare, di scoprire. È un viaggio, perché iniziate, un modo per vederla è a girare la luce un po' dentro, no? Perché quando stai lì 5 minuti, 10 minuti, sul respiro, qualunque cosa, è chiaro che inizi a avere delle sensazioni, a scoprire un po' di te, no? Una casa che non hai mai sondato, inizi a indagarla, quindi c'è anche un certo livello di curiosità che può aiutarvi a portare avanti la cosa.
Posso rispondere ad Antonella che dice che consigli potete darci sul gestire le emozioni durante la pratica e nel momento in cui cerchiamo di risolvere situazioni stressanti? Allora, emozioni durante la pratica. Allora, per la serie, conosciamo il nostro cervello, parte 1. Quando cammini per strada e inciampi, non è che ti incacchi col tuo corpo perché sei inciampato o inciampata. Cioè, ti è capitato. Questa vocina che tu c'hai, Riccardo lo chiama Lino Arrante, proprio la... è ineliminabile. Cioè, tranquilli, siamo fatti così. Siamo proprio fatti così, come diceva il piccolo documentario cartone animato. Quindi, le emozioni, che fra l'altro sono una gran risorsa evolutiva, continueranno ad arrivare. Semplicemente c'è una differenza tra essere rapiti dalle emozioni, anche quelle positive, rapiti, proprio si chiama raptus, raptus dell'amigdala, ad esempio, che ti rapisce e tu impazzisci, metti le mani addosso alle persone, urli, urlacchi, ecco, quello è il raptus. Noi non vogliamo il raptus, noi vogliamo godere appieno delle emozioni, perché fare mindfulness non vuol dire diventare come Spack e non provare più emozioni, vuol dire proprio starci dentro in maniera positiva. Avverrà il momento di alcuni momenti di transpersonalità, per chi vuole spingere ancora di più sulla mindfulness, avverranno e saranno molto molto belli. Stare nelle emozioni è super ok, essere rapiti dalle emozioni non è tanto ok, perché se qualcuno ti rapisce non vai dove vuoi tu. Quindi il tema è, le situazioni stressanti non si risolvono, sei tu che hai più meccanismi per far fronte quando ti arriva l'uragano addosso di surfare meglio. Cioè quando ti arriva sta onda alta, onda oceanica, tu hai, sostanzialmente hai due chance. Farti il segno della croce, sempre buono e positivo, e cercare di non affogare, oppure se ti capita di essere attaccato a una tavola, provare a surfare quell'onda lì. Ecco, la mindfulness, tra le altre cose, è un po' questa tavola. Tra non avere una tavola e un po' affogare, e avere una tavola e provare a surfare, io comunque come riferimento sarei sempre sulla seconda opzione. Come dire, ho uno strumento in più. Sì, direi questo. Sì,
anche perché poi ti diverti, no? Una volta che inizi a fare queste onde, c'è quel tema lì, che poi ti diverti, cioè inizi a trovare, come diceva Fabio, ti accorgi le tue emozioni, anzi, ti accorgi anche di più, non è che le mandi via, così dei tuoi pensieri. Ti accorgi che c'hai dei pensieri, meno male, funzioniamo, no? Però ti accorgi che non sei quella roba lì, e quindi li vedi con una distanza un attimino più, no? Che non ti coinvolge, non ti trascina via, non ti dimentichi di te stesso, si dicono, no? Espressioni che a volte escono. Mi viene in mente, abbiamo visto una domanda sul multitasking, magari ne approfittiamo per rispondere. Multitasking non esiste, nel senso che, adesso lo traduco.
Aspetta, cervello... vale anche per le donne, eh? Cioè io dico spesso a mia moglie, anche
io non
sulle...
ho coraggio, però...
No, loro hanno un vantaggio che poi magari racconto, però è, diciamo, assessuato come commento quello che sta facendo Riccardo. Multitasking non esiste.
Non esiste. Magari lo accenno io, poi lascio allo psicologo, perché è corretto. Però quello che ho capito io, che correggimi se sbaglio, ma per renderlo anche bello semplice, il nostro cervello è sequenziale, nel senso che ho fatto alcuni esperimenti, alcuni esercizi in cui se fai lo stesso tipo di attività, l'attività era scrivere 1 fino a 10 e scrivere una certa frase, li fai in sequenza, ci impieghi un certo tempo. Se li fai 1 lettera, 2, quindi sequenziale, un disastro. Crea stress, ci impieghi di più e scrivi peggio. Ho visto anche test sulla guida, persone che guidano, quindi è dimostrato, e soprattutto vi alza tantissimo il livello di stress, cercare di fare multitasking. Abbiamo la sensazione, ma stiamo distruggendo la nostra parte frontale del cervello, e qui passo la parola allo psicologo.
Quello che hai visto tu forse, Riccardo, è una prova che hanno fatto, molto carina. Hanno fatto una call, credo 3 o 4 anni fa, sempre negli Stati Uniti, perché lì si divertono molto. Hanno detto, cerchiamo esperti multitasker. Se ti riconosci come esperto multitasker, vieni da noi. Vogliamo testare quanto sei bravo a fare il multitasking. In quel filmato, probabilmente, tu hai visto dei tizi che si dichiaravano multitasker cintura nera, messi in macchina, che dovevano risolvere piccole equazioni, mentre un camion che... pista protetta. Mentre un camion che procedeva gli lanciava dei palloni molto molto grandi. Questi tempo, ma tipo 12 secondi, andavano completamente nel pallone, ed è tra l'altro uno dei motivi per cui i piloti militari nella cabina di pilotaggio, quando fanno addestramento nelle prime ore, hanno dietro l'istruttore che gli fa fare dei calcoli e gli tira anche delle sberle. Questo diciamo perché il nostro ritorno serioso. Noi abbiamo come cervello una capacità limitata di processamento dati, è molto buona, però è limitata. Diciamo, molte ricerche, Milgram e Company dicono 5 più o meno bit, qualunque cosa siano questi bit, sostanzialmente tu processi molto bene alcune cose, ma non tutte. Infatti, diciamo, non vorrei allargarmi, però anche i bias, come noi intendiamo il mondo, dipende da quella roba lì, cioè non puoi fare tutto contemporaneamente. Siccome siamo abbastanza sequenziali, perché facciamo una cosa, noi abbiamo difficoltà a disancorare l'attenzione. E le donne sono più brave a disancorare l'attenzione vuol dire sto ascoltando Fabio e Riccardo che parlano, sto prendendo appunti, mi arriva un WhatsApp. Op! Rispondo al WhatsApp. Tempo che io voglio ritornare a ciò che Fabio e Riccardo dicono, passano n secondi e mi perdo proprio dei pezzi perché ero riancorato da un'altra parte. Le donne sono più veloci, però non esiste al mondo nessun umano che disancora e riancora, cioè proprio non c'è, non esistono, li hanno testati, non è così. Quello che è vero è che esistono umani che riescono con più facilità a essere lucidi nello scegliere le priorità giuste. E quindi se ascolto Riccardo, se mi arriva un WhatsApp, rispondo al WhatsApp. Dopodiché mi rendo perfettamente conto che dire questo è assolutamente impopolare perché tutti in questo momento a telecamere spente state facendo quello che volete e la mia voce vi accompagnerà in tutto ciò che state facendo. Però qua si parla di prestazioni eccellenti, no? Cioè immaginate un corridore di 100 metri che a metà della corsa risponde a un WhatsApp. Evidentemente ci mette un pochino più di tempo. Noi siamo così, noi ci siamo un po' abituati, la dico brutale, alla mediocrità di performance, perché appunto meglio fare tanta roba a livello medio, dice sempre il meglio è nemico del bene, no? Quindi ci siamo tranquillamente messi l'asticella a un certo punto e va benissimo così, stiamo progredendo in maniera eccellente, va benissimo così. Magari il riferimento è se vuoi fare qualcosa di veramente super performante, ci sono delle condizioni igieniche cosiddette che devi osservare.
E che ti fanno stare anche meglio, no?
Il correlato non è male, anzi, sei pure meglio.
Sì, l'effetto collaterale non è male, esatto. Perché anche quando si parla di mindfulness c'è questa idea magari di rilassamento. Penso che il rilassamento sia un effetto collaterale carino, è come sudare quando fai sport, insomma, no? Però sì. C'è molto di più, c'è proprio questa sensazione di avere le cose un po' più sotto controllo, no? E quindi il livello di stress più basso e così via. C'è una classica frase, adesso non mi ricordo di chi, però, che dice che non è che sei... qual era la cosa? Non è che sei stressato perché non hai tempo. Non hai tempo perché sei stressato. Queste classiche frasi un po' provocatorie, se uno ci riflette, sono così. Pensate quelle volte che sei inondato di cose da fare e non ne esci più. E magari hai la forza di farti una passeggiata. Torni, se l'esperienza, insomma, credo che avete avuto questa esperienza almeno una volta, le cose sembrano non così incasinate come prima, no? Cos'è che è successo? Ovviamente il nostro cervello si è un attimino rilassato, ha messo in ordine le cose, riesce a far priorità, quindi nel nostro mondo è far priorità, decidere come far priorità, no? Penso, mi vengono in mente le persone veramente di altissimo livello, i CEO e così via, difficile che le vediamo di corsa, difficile che corrono, fanno tante cose insieme, di solito abbiamo questa, l'hanno imparato probabilmente, cioè, quindi aiuta la velocità, la priorità, fa star meglio, se riesci a gestire la tensione, è questo, insomma, il mondo di cui stiamo parlando.
Volevo collegare i due interventi di Roberta e di Massimiliano, solo per dire una cosa che magari non abbiamo accennato, ma dal mio punto di vista vale la pena menzionare, perché loro parlano di yoga, di meditazione, eccetera. Allora, la grande... il grande vantaggio della mindfulness è che è a religioso, a spirituale, a confessionale, come si dice. Visto che appunto siamo tutti laureati bocconiani e ci riconosciamo nel Dio della razionalità, in media, parliamo di mindfulness anche perché non ha non reca con sé alcuna ormai connotazione di tipo confessionale, religioso, spirituale, eccetera. Quindi, cioè, state sicuri che a meno che non vogliate essere trendy, non dovete comprarvi l'incenso, non dovete avere la campana d'om, cioè, tutta questa roba folcloristica che va, secondo me va sempre bene perché i collega Privali e Amazon, quindi va benissimo, è inutile. Non avendo questo portato, diciamo, religioso spirituale, ma provenendo da una di quelle tradizioni lì, ha fatto John Kabat-Zinn, che è poi l'ideatore della mindfulness, un po' quello che Bruce Lee fece con le arti marziali. Io questa ve la racconto, cioè Bruce Lee disse, sì, è belle queste arti marziali, però sto inchino all'inizio del combattimento, cioè magari quando sei in strada non ti capita che uno si inchina e poi ti tira un pugno, quindi quello lo eliminiamo, ecco. Bruce Lee ha fatto per il Jeet Kune Do, quindi per le arti marziali, ciò che John Kabat-Zinn ha fatto sul Vipassana, che è, diciamo, la tradizione di riferimento. Quindi, anche per rasserenare chi volesse scaricarsi l'app, magari domani, e volesse dopodomani attivare quest'app, ecco, da sapere che non si sta intraprendendo nessun cammino di tipo fideistico o religioso, quindi può tranquillamente rimanere diciamo coerente rispetto al proprio sistema di credenze e di valori, e in più avere una mente un pochino più lucida.
Stavo leggendo una domanda, cercherò di fare multitasking, ma io proprio ci impiego un quarto d'ora a fare il passaggio. E stavo leggendo la domanda sul tema della meditazione, mindfulness. Ecco, magari prima l'ho fatta un po' velocemente, quello che diceva Fabio ora. È proprio l'estrapolazione dalla una tradizione millenaria utilizzata dai samurai e così via. Abbiamo preso l'essenziale, dove questa persona, questo professore di medicina, che è John Kabat-Zinn, negli anni 70, l'ha utilizzata per curare casi di stress e di ansia, con grandi risultati. Quindi anche risposta a una domanda che non abbiamo ancora risposto, che è sulla scienza. Ci sono ormai tonnellate di articoli con dimostrazioni scientifiche, dove uno dei più famosi è a 20 anni, credo, questa ricerca, più o meno, dove è coinvolto anche Goleman, coinvolto un monaco, diversi monaci che sono esperti e hanno proprio scansionato il loro cervello. Hanno visto proprio che c'è la neuroplasticità di cui parlava Fabio, ci sono modifiche, il cervello si modifica come un muscolo, no? Si rafforza, quindi ci sono ormai più recentemente studi invece di società di consulenza ancora più razionali, università che hanno fior fior di esperimenti e dimostrazioni che funzionano. Fabio, ho visto un cenno, mi sa che volevi dire qualcosa, secondo me.
Sì, ma era un po' troppo da nerd, quindi la tolgo. Invece Igor Rubo, che ci chiede che mente e corpo sono collegati, sì. Il problema è stabilire di volta in volta chi comanda. Cosa usate per uscire dalle situazioni di stress nel momento in cui avvertite una situazione tale da provare malessere? Avete provato l'ipnosi vigile? Allora, l'ipnosi vigile come costrutto temo che non esista. Esiste una performance effettuata in stato alfa, ad esempio, questo esiste. Però credo che ipnosi vigile non, o è una roba proprio super nuova, o non credo che abbia, diciamo, ospitalità perlomeno nel mondo scientifico. Corpo e mente li puoi far alternare, puoi fregare uno attraverso l'altro, per chi è molto stressato, ad esempio, perché i massaggi fanno bene? Perché fregano il corpo, rilassano le tensioni muscolari e la mente dice, ah, ok, va tutto bene, e si rilassa. La mindfulness fa lo stesso col corpo. Con la mindfulness, a mente che facciamo lo stacco, facciamo switch, e il corpo lo fa. Perfetto. E tu freghi, diciamo, il sistema opposto attraverso l'altro. È una delle, diciamo, delle tecnicalità che ti porti appresso quando capisci che sono collegati e quindi può intercettare una cosa attraverso l'altra, ovvero, per rispondere a Igor, nel momento in cui senti un mal di pancia clamoroso, l'idea è di andare con la mente da un'altra parte. E il mal di pancia clamoroso tipicamente svanisce. È una cosa che avviene molto anche agli sportivi, il mal di pancia estremo, cioè tipo tu stai facendo questa roba incredibile, una maratona, quello che è, ti viene un mal di pancia incredibile perché l'alimentazione, la devi allenare, magari non hai avuto tempo, ti viene il mal di pancia. Se porti tutta la tua attenzione sulla pancia, ti fermi. Se la tua mente sei in grado di direzionarla altrove, ci sono 1422 meccanismi che tu hai provato in precedenza per farlo, e sto mal di pancia poi lo, diciamo, va via.
Volete? Vai Fabio.
No, il nome dell'app, quella che diceva Riccardo, è Headspace, ma è una delle tante, è una delle tante. Credo che ci sia anche un bel documentario su Netflix in questo momento che si chiama Headspace.
Ah, ecco, io ho visto il TED Talk, insomma, è fatta bene, assolutamente. L'unica cosa che posso dire sulle app, ma va benissimo in questa fase, è che dopo un po' probabilmente sentirete il bisogno di abbandonarla, perché è una goccia che vi aiuta, no? A fare un certo tipo di creare l'abitudine, questa è l'unica cosa. Mi viene in mente, se Fabio è d'accordo, possiamo provare a fare 20 secondi di l'esercizio di andare su una sensazione del corpo, vedere come va,
Se sì, va? Certo.
Proviamo? 20 secondi, lo misuro io, guarda. Stiamo seduti, poggiamo i piedi per terra e andiamo a sentire la sensazione dell'alluce sinistro. Non cercate di immaginarlo, proprio cerchiamo di sentire se arriva una sensazione dall'alluce sinistro. Ok, di solito, adesso magari scriveteci in chat com'è andata. Vediamo, magari diamo qualche secondo per vedere se c'è qualche, se no vi anticipo un po' di solito le due reazioni che ci sono. Di solito le anticipo, di solito sono sempre queste due. Uno, come è stato difficile, ho perso l'attenzione tante, tante volte. L'altra è, mi ha rilassato, 20 secondi sono veramente pochi, l'abbiamo fatto per esigenze televisive. Ma entrambe vanno bene, nel senso che quando non riusciamo... Cioè dovrebbe far riflettere sul fatto che è complicato stare concentrati sbagliato, stare sulla realtà. Se non riusciamo a rimanere 20 secondi sulla sensazione della luce, no? L'altra è, di solito rilassa, è stato rilassante quando riusciamo a rimanerci, per la cosa che diceva Fabio. Cioè stiamo, è un po' un trucco, no? Un altro esercizio è, stai in piedi, cerchi di spostare 72% del tuo peso sul sinistro. E poi vai in mezzo al 50% e poi sposta sul destro all'80%. Tutti i trucchi per impegnare la nostra mente su una cosa fisica. Di solito ha questa sensazione di perché per un attimo facciamo un attimo di reset. E questo è un piccolissimo esempio, ma di cos'è poi? Perché è esattamente quello che diceva Fabio, poi mi taccio all'inizio, cioè va provata, come andare in bicicletta. Se noi possiamo dirvi, sì, siediti sulla bici, poi devi mettere le mani sulle manopole, ma finché non sali sulla bici, non serve. Quindi anche utilizzo anche un'altra delle domande che è arrivata sui libri. Ci sono tanti libri. Io personalmente, poi sento, vorrei girare la domanda a Fabio, i libri di Jon Kabat-Zinn dicono tutto. Cioè, anch'io adesso sto scrivendo un libro, ma perché? C'è bisogno.
Dici il titolo, Riccardo. Perché?
Il titolo è, se posso anticiparlo, è La mindfulness, il superpotere del XXI secolo. Lo traduco, serve a tradurlo, ma c'è tutto nei libri di Jon Kabat-Zinn. Questo lo traduco per una persona che non è psicologo, un addetto ai lavori, un uomo d'azienda, insomma uno faticone, no? Ma possiamo leggere tantissimi libri, ma finché non fai l'esperienza, quindi l'invito è veramente a fare questa esperienza, può essere appoggiatevi alla sedia, state a sentire la sensazione della sedia, vedete un po' come va, state un attimo in silenzio, vedete cosa succede in questo minuto insieme all'app. Tu mi guardo un po' di domande. Volevo girare a Fabio la domanda su se hai dei libri o che fa un commento su leggere i libri.
Allora, io volevo solo dire una cosa a Pietro con cui empatizzo. Pietro a un certo punto scrive: è passata una moto, mi sono distratto.
Visto adesso, sì.
Anche qui, stiamo serenissimi, accadrà 1422 volte. Provate a fare questo, che è super difficile, provate a trattarvi bene come trattereste il vostro migliore amico. Tipicamente noi non ci sono riuscito, mannaggia, non sono proprio, no, cioè cosa diresti al tuo migliore amico? Dai, ci provi ancora la prossima volta, ecco. Questi temi vanno trattati così, con molta indulgenza nei confronti di se stessi, la stessa indulgenza che noi avremo con un buon amico. Sui libri, libri e tecniche, a me personalmente, tranne il libro di Riccardo che compreremo, perché non è solo sulla tecnica, ma è più sull'architettura, mi hanno un po' allontanato ultimamente. Ultimamente guardo tantissima roba sull'Open University e TED Talk. Cioè, a volte alla sera sono un po' troppo stanco, non c'ho voglia di leggermi il libro su una tecnica, a meno che non sia un romanzo, quindi non c'entra, e allora vado su queste robe qui, TED Talk o le Open University, perché sono più stimolanti, cioè mi fanno più stare sul ritmo e ho notato che per il mio apprendimento sono superiori. Io sono un po' nerd su questo, voglio sapere il perché delle robe che faccio, quindi approfondisco. Perché la tecnica poi è molto semplice, veramente molto semplice, ma il perché funziona, e dove ti può portare, quali sono i correlati neurologici, la chimica, eccetera, magari un pochino più articolata. Quindi ci sono delle ottime cose, vabbè, a parte TED, ci sono delle ottime cose su Coursera, molto molto buone, e anche su LinkedIn Learning, assolutamente molto molto buono, molto molto buono. Quick and Dirty, queste robe qui, ecco, mi piace molto.
Io magari poi l'ultima domanda che faccio direttamente a Fabio, poi io aprirei a domande anche se ce le fate direttamente, magari qualcuna non l'abbiamo vista e l'abbiamo persa. Siccome intanto non ho detto perché io, no? Rompo così tanto con la mindfulness, no? È qualcosa che io ho scoperto tanto tanto tempo fa, perché anch'io nel piccolissimo ho fatto arti marziali, ma piccolissimo, non lo
Wing
terremo mai,
Chun,
sì,
vero?
esatto, non lo terremo mai a Fabio perché non c'è storia. Wing Chun.
Deve valerne la pena, cioè.
E lì ho scoperto questa cosa che è la meditazione. Poi l'ho portata avanti nel tempo, ma il mio why, quando ci ho pensato, il perché, è perché le mie prime esperienze lavorative non erano proprio, non sono state eccezionali. E quindi vedo che questa è una delle mode, ma bella moda, che può veramente portare tanto cambiamento, benessere alle persone, le aziende che funzionano meglio, insomma, tante cose belle. Ecco, come lo vedi tu, Fabio? È una moda, è passeggera, diventerà una consuetudine?
Guarda, visto che anch'io ho dei problemi di disancoraggio, sono rimasto fermo quando dicevi arti marziali. Stavo pensando di dire che per chi ha avuto anche solo minimi trascorsi di botte o in palestra o fuori, ecco, lì ti rendi conto che se ascolti il chiacchiericcio mentale te le prendi. Quindi tutti quelli che hanno avuto qualche esperienza sanno bene come corpo e mente sono collegati, come per uno stato prestativo, cioè vuol dire non prendersele. E devi proprio fare alcuni switch. E quindi mi son perso la domanda perché ero agganciato a quello.
Multitasking, ve l'abbiamo detto. No, se te la vedi come è una bella moda,
Sì.
sicuramente bello, perché molti dicono: sì, ma una moda va bene, meglio questa moda qua che tante
Ce ne
altre.
sono di
Molto
peggiori? Ce ne sono di peggiori?
peggiori, molte peggiori. Quindi, bene, come la vedi? La vedi una cosa passeggera, una cosa che diventerà una consuetudine? Come possiamo aiutare a che diventi una consuetudine? Che sappiamo quanto bene possa fare alle persone.
Allora, domanda molto semplice, risposta da nerd più complicata che questa. Io trovo altamente lacunoso, diciamo, l'assetto con cui noi umani diventiamo adulti, sapendo magari più come funziona, diciamo, il nostro apparato cardiorespiratorio e meno come funziona il nostro apparato mentale, quindi abbiamo dei gap pazzeschi ritengo che chiunque voglia conoscersi un pochino meglio per stare un pochino meglio, quindi proprio stare nel benessere, per un numero di anni superiori alla media, non può non passare attraverso pratiche di igiene mentale quali mindfulness e dintorni. Cioè, non ti interessa la performance, non vuoi fare l'Ironman, ok, vuoi vivere meglio? Questo è. Poi non è solo questo, evidentemente, c'è tutto un pezzo, però cioè, è
Già tanto.
ineliminabile proprio, è ineliminabile.
Già tanto. Grazie. Vogliamo aprire i microfoni a chi avesse delle domande?
Sì, ecco, le domande le possono scrivere in chat, anzi ne stanno arrivando alcune, vorrei riprenderne anche una di Daniele fatta prima, tornando al discorso più dell'azienda, no? Quindi Cristina ci chiede, dice, tornando all'applicazione della mindfulness in azienda, la finalità, il benessere organizzativo, quali categorie di dipendenti sono state coinvolti? E Daniele, prima, la riporto in chat, di Danilo, scusate, non Daniele, ci chiedeva più nello specifico come erano state organizzate le sessioni di mindfulness in azienda, quante e di che benefici hanno goduto chi l'ha praticata. Quindi al di là di quello che diceva Fabio prima, cioè che non volevano continuare a farle, capire un pochettino di più in termini di performance e risultati.
E magari
Ecco.
aggiungo un pezzettino, ovviamente è una domanda per
Prego.
Fabio. Fabio siede anche in board di un'azienda, quindi mi piaceva che aggiungere a questa domanda il come viene percepita a quei livelli.
Ah, non so più a chi rispondere. Io credo che in KPMG nell'ultimo colloquio mi abbiano assunto perché io ho fatto il mio, sono lavoro per questa società da 3 anni. Ne ho cambiate sette ad oggi, quindi ho surfato vari settori, eccetera. Loro avevano aperto questa ricerca ormai da un anno, avevano visto un botto di candidati. Io faccio il mio show, le competenze, cose, cerco di rispondere bene. E poi alla fine tiro fuori l'asse della manica e dico: e poi io sono un Iron Man.
Bam.
A quel punto, veramente il colloquio è finito. Cioè, ok, le facciamo sapere. Sì, poi mi hanno preso. Ma istintivamente c'è un po' di fascinazione per questo tipo di super resistenza, super poteri che hanno tutti questi che fanno queste robe qui, c'è nel collettivo, ne parlano un po' tutti, e abbiamo detto è una moda, sì, è destinata a rimanere anche, si evolverà, verranno fuori anche tecniche alternative. Noi siamo grandi fan di tutto ciò che funziona e dovremmo cercare, come uomini che lavorano per l'organizzazione, di introdurla nella più larga, scala possibile. Per rispondere a Cristina, il progetto Wellbeing è rivolto a tutti, è inclusivo, cioè non è che lo facciamo fare solo i manager, sì, loro stanno bene mentre gli staff massacrati, no, è il concetto di inclusione nel well-being o nel benessere organizzativo che è composto, solo per citarlo, da benessere fisico, benessere sociale e benessere mentale. Se manca uno di questi tre cosi qua, non, gli altri anche vanno in sofferenza, un po' un triangolo, alcuni mettono anche il senso della direzione, però diciamo che come minimo questi tre ci sono. Per chi vuole, diciamo, approfondire i legami tra well-being e performance, la letteratura in merito è abbastanza vasta. Devo dire che i puntatori più interessanti, se sono puntatori statistici di psicologia positiva. La psicologia positiva nasce negli anni 90 in risposta all'altra corrente che cura, diciamo, tutta la parte di patologia. La psicologia positiva nasce per elevare le prestazioni, e quindi hai qualcosa come 25-30 anni di ricerche fatte solo su questo, correlazioni secche tra benessere e performance, salute mentale e performance, benessere fisico e performance. Aprite un qualsiasi puntatore di Open University, di Coursera, fate una ricerca per paper, cioè il mondo intero. Diciamo che, per citare, se volete, un autore da leggere, è Seligman, che è uno degli ideatori della psicologia positiva, è un ottimo divulgatore, ha fatto per la psicologia positiva ciò che Goleman fece per, diciamo, un piccolo costrutto che era l'intelligenza emotiva, che poi lui prese da Ledoux. Ecco, per chi volesse leggere qualcosa in merito, io direi Seligman, e anche l'orrido Mihai, che è croato come me, quindi cito sempre con grandissimo piacere. Spero di aver risposto.
Sì, sicuramente. Okay. Un'altra domanda, beh, a parte Federica che dice che da domani sul curriculum scrive che pratica la mindfulness, questa cosa mi ha fatto molto sorridere.
Federica, fatti, siccome hai sicuramente un profilo LinkedIn, fatti il LinkedIn Learning Mindfulness Foundation, e poi ti attacchi il diplomino lì di skill, che è ancora più raffinato. Ti piace, Riccardo, come roba?
Perfetto. Bello.
I digital badge a questo servono.
Sì. Però continua a praticare.
No, cioè, certo, non so. Ma guardate, la cosa molto bella, come suggerimento che vi do su questi corsi che tu fai online, è che la stragrande maggioranza ha una parte teorica e una parte pratica. Quindi hai proprio dei test, degli esercizi da fare. Quindi entri in questo loop positivo. Scusa, Giulia.
Figurati, anzi, grazie, me lo sono segnato pure io. Senti, c'era Danilo che ci chiedeva qualche informazione in più rispetto alla pratica della mindfulness in azienda. Quindi capire, ok, ci hai detto che tutti sono stati coinvolti, che il feedback in generale è stato positivo, ma se ci puoi dire un pochettino di più com'è andata, come avete organizzato la cosa e soprattutto in termini di risultati sul lavoro, che cosa avete visto?
Allora, qui entriamo nel panico logico delle percezioni versus correlazioni versus causatività, ovvero dire che una cosa correla con l'altra non vuol dire che una cosa causa l'altra. Quindi, che ne sappiamo noi se quelli che hanno praticato mindfulness e si sono sentiti più carichi, in effetti non avevano altri meccanismi ambientali proattivi e di cura superiore che li hanno fatti performare meglio? Non lo sappiamo. Allora, sappiamo che non sono stati danneggiati. Buonissima notizia. Non ci hanno rincorso dicendo ma che cosa ci proponete? Altra ottima notizia per chi propone queste strumentazioni qua. Sappiamo che gli abbiamo strappato perlomeno un sorriso e una percezione positiva in più. Questo basta, anche perché la sfida è, siccome non viviamo in laboratorio, quindi non possiamo isolare gli effetti circostanti, noi dobbiamo credere al percepito individuale, che è una realtà, cioè se tu percepisci una cosa, per te quella è la realtà, no? Quindi se il percepito individuale è stato un percepito di over performance, super performance, e fra l'altro i nostri indicatori dicono che, per essere tecnici, la chargeability continua ad aumentare, pur in questo periodo bizzarro, e i risultati economici continuano a essere interessanti, un qualche aiuto l'abbiamo dato, sicuramente non l'abbiamo ostacolato, ecco, già questo va molto bene, forse un aiuto anche l'abbiamo dato. Voglio essere molto sincero in questo, cioè attenzione a quelli che ti dicono, ti fa molto PNL anni 80, con questa tecnica tu vai e conquisterai il mondo. Io lo so e adesso lo sai anche tu. No, non è così, cioè è molto più complesso. La mindfulness può aiutare? Sì, decisamente, decisamente. Ci sono 8.422 studi, dopodiché per chi in azienda magari monitora la motivazione, l'ingaggio, eccetera, sa benissimo che la realtà non esiste, esistono solo percezioni. Quindi se le percezioni delle nostre persone sono percezioni allineate rispetto a un consensus sull'over performance, dobbiamo renderci all'evidenza che magari non c'è una causatività, ma una piccola correlazione c'è.
Stavo dicendo, siccome ho sentito diverse volte questa domanda, ovviamente uno dice, ma funziona? Mi sono letto un po' di quei 422.000 articoli che ti guardano in percentuale l'aumento, è la risposta più bella che ho sentito, e quindi la condivido molto. Sì, cioè, ci fa star bene già tanto,
Ma guarda, Riccardo, tra un attimo vedrai l'invasione degli ultracorpi, cioè ruoli tipo Chief Happiness Officer, no? Io dico una cosa che ho detto anche a un Chief Happiness Officer, e gli ho detto, guarda, la tua correlazione è 0,2. Tu devi essere cioè coerente con questa statistica qua. Anche Seligman e Csikszentmihalyi negli ultimi studi sulla felicità correlano 0,2-0,3. Allora, non è zero, non è uno. Allora, se noi ci accontentiamo di uno 0,2-0,3, beh, io sì. Cioè, come dire, non è zero, è 0,2-0,3. Quindi non è l'arma nucleare, però già concetti sulla felicità organizzativa, che ha tutto un costrutto dietro, a 0,2-0,3 a me interessano, insomma, sulla performance, è evidente. Perché no?
Mi viene in mente un libro di un anchorman americano, un giornalista molto determinato, che ha scritto un libro, siccome è andato in panico di fronte a milioni di persone, live, ha avuto un attacco di panico, ha iniziato a imparare la meditazione, ha scritto un libro che si chiama 10% più felice. Ha senso, perché è molto, come dire, anzi, conservativo magari, però...
Raga, io voglio dire questo, gli atleti d'elite puntano al più 4%, cioè quando sei a un livello pazzesco, la squadra, per chi segue il ciclismo, la squadra Sky a un certo punto andava di 0,4 miglioramenti incrementali.
Sì, lo fai compounding giorno per giorno.
Ma sì, cioè, molto bene, basta essere su un percorso.
Allora, innanzitutto salutiamo Stefania, perché ci ha scritto che c'è un Chief Happiness
Officer tra lei.
Noi.
Esatto.
Ma immagino sia lei.
Esatto. Stefania, in bocca al lupo. Sarai insieme a tante altre persone su questo percorso qui. Il suggerimento che do ai colleghi, tra un attimo anch'io divento Chief Happiness Officer, secondo me, è proprio quello di girarla molto sulle correlazioni, quindi non perché è carino, ma perché funziona. Cioè, se te la batti su questo, cioè ti invitano nei tavoli che contano, ti fanno pranzare e cenare bene.
E c'entra con una domanda che ho visto sul libro Search Inside Yourself di una persona di Google, uno dei primi partecipanti all'impresa Google, che ha portato la mindfulness dentro Google. Non credo l'abbiano mai misurata in maniera, però è diventata assolutamente una moda all'interno di Google. Su quel libro, dico, sui libri, visto che ci sono un po' di domande sui libri, dipende che linguaggio parla. Secondo me è un ottimo libro, non parla il mio linguaggio perché è molto ingegneristico. Quindi è perfetto per persone che abbiano un po' un approccio ingegneristico. Allora, così, e parla molto bene, la mette molto sull'intelligenza emotiva. Se no, ci sono altri libri un po' più, con un linguaggio differente, però sì, un ottimo libro.
Il main sponsor di Search Inside Yourself è SAP, dice Paola. Bene.
Sì, credo che utilizzino quel tipo di programma, perché poi da ognuno di questi nasce un programma dove la base, ecco, magari può essere utile. le basi di tutti i programmi durano 2 mesi circa, perché è quello che serve per creare un'abitudine. Quindi quasi tutti i programmi prevedono un'introduzione, una costanza quotidiana, circa 2 mesi. Search Insider Self è uno dei programmi, che l'utilizzi SAP mi pare di averlo visto, però come dire, quelli di John Kabat-Zinn è un altro programma, ma sono simili, sono tutti molto simili.
Bene, allora mancano una decina di minuti, quindi c'è tempo ancora per qualche domanda. Non so se tu, Riccardo, vuoi chiedere qualcosa ancora a Fabio. Hai una domanda ancora?
Sì,
per
io
di
pura curiosità, ma secondo me interessa a tutti. Tu come
Prego.
Fai mindfulness?
Come, scusa, come?
Tu come la pratichi? Se la pratichi? Perché ma la classica allora... domanda che ricevo è quanto tempo seduto, seduto in piedi? Insomma, praticamente, cos'è per te nella quotidianità?
Cos'è per me? Allora, detto che ti porto un'esperienza che è la mia, quindi vale quello che vale, io ahimè ho praticato meditazione per un botto di anni, tipo una trentina d'anni, con diverse tecniche, ho fatto anche il corso classico di Vipassana. E, ultimamente devo dirti che i miei strumenti forti di affinamento mentale sono yoga, nella versione yoga nidra e yoga yin, che per gli sportivi è molto consigliato, e poi alcune tecnicalità di allenamento mentale che metto in opera in sessioni di endurance, perché a me serve poter dirigere la mente in certi territori quando il corpo mi dà segnali preoccupanti. E quindi le mie pratiche sono pratiche tipicamente miste, cioè statiche, dinamiche, perché il mio modello di funzionamento è un modello evolutivo, calcolando che corpo e mente sono collegati. Io tendo a prediligere il lavoro sulla mente col corpo che va, perché io lavoro sulla mindfulness che mi permette di arrivare al flow, cioè io sono un grande avido ricercatore di flow, e gli sport di endurance sono quella roba lì, e quindi a me serve proprio farlo mentre sono in movimento. Quindi tutte le cose che faccio statiche, quindi yoga nidra e yoga yin, mi servono per poi lavorarci quando sono in situazione, come dicono, prestativa.
Oh, grazie.
Ah, yoga, fra l'altro, app,
Ah, sì?
Sì.
Ah, ok.
Io mi annoio facilissimamente, e lo yoga per me era micidiale dal punto di vista della noia, e c'è un'app che ha come come promessa quella di non farti mai fare una sessione uguale a quella precedente.
Quindi, di yoga nidra in questo caso?
Sia yoga nidra sia yoga yin, c'è uno stack con cui compri sia yoga sia workout che costa veramente nulla. Grazie. E in questo periodo è pure, credo, in offerta.
Dopo ti scrivo offline. Allora. Grazie.
Sì.
Aumentando un po'. Allora, se non ci sono altre domande, io volevo...
Sì, allora, per ora non ne stanno arrivando. In realtà io vorrei fare a te la stessa domanda che tu hai fatto a Fabio, cioè come tu pratichi la mindfulness, quali sono le tue abitudini, però non ti volevo interrompere, perché penso che stessi per dire qualcos'altro.
Sì, allora, c'entra con questa cosa qua.
Bene.
Mi siedo ogni mattina sul mio cuscino, ma è un'abitudine ormai proprio, cioè mi alzo anziché far così, mi siedo sul mio cuscino, 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, dipende, non sono assolutamente, perché mi serviva per la schiena, mi rilassa la schiena con la posizione orientata, sto lì, e dopo un po' di tempo che la fai, cosa fai? Stai lì e stai lì con te stesso, a volte la mente va via, t'accordi, stai lì, è un momento per me per partire, no? Mi fa partire bene. Pensate all'estremo opposto, accendete il cellulare appena svegli, vi guardate i messaggi, oppure prendete un minuto di... Così, ecco, il mio è così. Poi diventa molto informale, un po' quello che diceva Fabio, cioè lo fai nella quotidianità, nelle cose che fai, ti accorgi di quando sei partito via, di quando hai voglia di essere presente. Quindi l'invito che io spesso faccio è quando vi bevete una tazza di caffè, di tè, godetevi il sapore, no, del caffè. Questo è un esercizio di mindfulness. Vi accorgerete che dopo qualche secondo non state sentendo il sapore del caffè, ma siete, ok, va bene, ma se volete godere il caffè per quei 20 secondi, praticare, state solo sulla sensazione che tra l'altro ve lo state bevendo, quindi godetevelo, ecco. Un po' questo qua è il mio modo.
Se posso dire l'ultima cosa, cioè sulla pratica,
certo.
Per chi ancora vuole essere più facilitato, dice voglio provare ancora altro, il lavoro sul respiro anche eccezionale, anche lì, un'altra app, sono 822.000, per chi ha il Garmin, fra l'altro, i nuovi Garmin hanno anche alcune routine su lavori sul respiro, e anche quella è una bella, è un bel gancio, perché in realtà la mindfulness deriva da alcuni piccoli primari lavori sul respiro che fai nella tradizione Vipassana, quindi è molto semplice, perché il respiro lo puoi fare in ogni momento, in ogni luogo, e è molto utile, perché è molto semplice. E per Silvia Nicoletta, Yoga Nidra si sta immobili, sì, e il tema è che tu fai quello immobile per rafforzare la tua mente, per poi farlo in movimento. Quindi c'è per tutti i gusti, no? C'è mindfulness statica e mindfulness in movimento.
Grazie. C'è un'ultima domanda di Massimo che chiede dopo quanto e come si percepiscono i benefici, immagino, della pratica della mindfulness e della meditazione.
Provo a rispondere io, poi sono curioso di sentire Fabio cosa ne pensa, è una bella domanda. Se tu provi a fare, adesso non vorrei essere risultare filosofico, prendetela molto pratico, se provi a fare un respiro, usando la stimolo di Fabio, consapevole, puoi fare un respiro in cui sei lì a sentire sto respiro, ecco, che sensazione hai? Normalmente è una sensazione un po' diversa da quella che hai nella quotidianità quando rincorri le cose, no? E quello lì è già un effetto che hai immediatamente. Continuandolo a fare, ogni tanto hai questi effetti qua, dici attenzione, dove cavolo ero prima, adesso? Ah, ecco, è tutto un po' un fluire così, no? Quindi è chiaro che la tecnica dice dopo 2 mesi si crea l'abitudine, quindi ti abitui a farlo. Ma è fatta di queste piccolissime cose qua. Nella mia esperienza gli effetti della mindfulness. Fabio, cosa ne pensi?
Faccio all'italiana, dipende da come sei. Già il fatto che l'hai chiesta come domanda mi fa venire su un'invidia pazzesca, perché vabbè, avendo io fatto tanta di queste robe qui, non so come cominciare, cioè so com'è, in realtà è bellissimo. È proprio bello, 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 perché per chi è già convinto, ok, lo sappiamo, funziona, va bene. Per chi si mette in ricerca e vuole sperimentare, è un'esperienza molto piacevole. Ho promesso a Giulia di non dire. È un'esperienza molto piacevole, che ti fa cambiare i punti di vista, che ti regala sorprese, quindi grande invidia per Massimo e buon viaggio, divertiti un botto, grande invidia.
Bellissimo, grazie, grazie Riccardo, grazie Fabio. Ecco, Paola dice l'importante non è quanto tempo, ma quante volte, la costanza, sì, e anche il come, mi viene da dire, no? Allora, ormai il nostro tempo è finito, io desidero ringraziarvi tantissimo sia Riccardo che Fabio, perché innanzitutto siete stati bravissimi intervistatori, moderatori, relatori, avete fatto tutto voi,
tutto.
E siete stati bravissimi, è stato veramente interessante ascoltarvi, ci avete spiegato che cos'è la mindfulness, quali sono i benefici sia per il singolo che per le organizzazioni. Io ho apprezzato molto la vostra condivisione spontanea e anche divertente. Mi trovo poi molto allineata a quello che dite. Io pratico mindfulness da un paio d'anni, mi sento solo all'inizio ed è stato per me bellissimo ascoltarvi perché ho scoperto nuove cose e ne ho rafforzate altre. Io spero che sia piaciuto anche ai nostri ospiti e quindi a questo punto ci salutiamo. Vi lascio la parola se volete aggiungere qualcosa in conclusione.
Io ringrazio Riccardo, mi sono divertito.
Anch'io moltissimo, quindi grazie a tutti, grazie Fabio.
Metto un like. Ti metto un like.
Mi raccomando su LinkedIn.
Assolutamente.
È stato un piacere.
Grazie dell'invito Giulia, grazie dell'invito Giulia.
Grazie a te, è stato davvero divertente. Vi ringrazio tanto e buona serata a tutti.
Godetevi un caffè.